Tyriel di William Blake. E il vecchio Tyriel stette alle soglie del suo bel palazzo con Myrathana, un tempo regina di tutti i piani dell'Ovest, ma ormai i suoi sguardi offuscavansi e sfioriva nella morte la sua sposa. Stettero innanzi al palazzo che fu già delizioso, e la voce così del vecchio Tyriel levossi e l'udirono i figli. «Maledetta razza di Tyriel, contempla tuo padre, esci e guarda colei che ti partorì. Venite, maledetti miei figli, sulle mie deboli braccia ho qui portata la vostra madre morente. Uscite, o figli della maledizione, fatevi innanzi, vedete morir Myrathana». Corsero i figli dalle porte e videro i vecchi genitori, e così il figlio più anziano di Tyriel alzò la voce potente. «Vecchio, indegno d'essere chiamato il padre della razza di Tyriel, poiché ciascuna di quelle tue rughe, ciascuno dei grigi capelli è come la morte crudele, così inflessibile come il divorante abisso. Perché dovrebbero i figli badare alle tue meditazioni, o maledetto? Non fummo noi schiavi fin quando insorgemmo? Chi bada se Tyriel imprechi? La sua benedizione fu maledizione crudele, la sua maledizione per avventura sarà benedizione». Tacque. Il vecchio levò la mano destra ai cieli, reggendo con l'altra Myrathana che raggricchiavasi nelle angosce della morte. L'orbite dei grandi suoi occhi egli aprì e così lanciò la sua voce. «Serpenti, non figli, attorcentivi alle ossa di Tyriel, o vermi di morte che nutre la carne dei vecchi genitori! Ascoltate e udite i gemiti di vostra madre. Non più maledetti figli ella partorisce. Non geme ella più alla nascita di Eunol o di Juva. Sono questi i gemiti della morte, o serpenti. Questi sono i gemiti della morte, serpenti nutriti di latte, nutriti di pianti e di cure materne. Guardate i miei occhi. Ciechi al pari del teschio fra i sassi. Guardate il calvo mio capo. Ascoltate, serpenti, ascoltate. E che Myrathana, mia sposa, o anima, o spirito, o fuoco, e che Myrathana, sei morta. Guardate, serpenti, guardate. I serpi usciti dal suo grembo l'han disseccata così. Maledizione sui vostri capi spietati, che qui stesso la seppellirò. E così dicendo, ei cominciò a scavare una fossa con le sue vecchie mani, ma Euxos chiamò un figlio di Zazel a scavare una fossa alla madre. «Vecchia crudeltà, desisti e lasciaci scavare la fossa per te. Tu rifiutasti la nostra carità, rifiutasti il nostro cibo, rifiutasti i nostri panni, i nostri letti, le nostre case per tua dimora, preferendo vagare come un figlio di Zazel fra le rupi. Perché imprechi? Non cade ora la maledizione sul tuo capo? Non fosti tu a far schiavi i figli di Zazel? Ed essi imprecarono. E tu ora lo senti. Scava una fossa e seppelliamo la madre nostra. Orsù, prendete il cadavere, figli maledetti, e possano i cieli piover vendetta spessa come le nebbie del nord intorno alle vostre porte e soffocarvi, così che vi giacciate come ora si giace vostra madre, pari a cani abbandonati, il fetore delle vostre carcasse disgustando uomini e bestie finché le vostre ossa sian bianche d'età a vostro ricordo. No, il vostro ricordo perirà. che quando le vostre carogne giaceran puzzolenti al suolo, verranno i becchini dall'est e un osso non rimarrà di tutti i figli di Tiriel. Ei tacque e torvo sui monti cercò la sua via. Secondo. Egli errò notte e giorno. Per lui giorno e notte erano scuri. Il sole egli sentiva, ma la luna brillante non era che inutile globo. Su montagne e per valli d'angoscia il vecchio ed il cieco vagò, finché colui che guida tutti lo trasse alle valli di Har. Ed Har ed Eva, come due fanciulli, sedevan sotto la quercia. Mneta, ora vecchia, servivali e loro portava panni e vivande. Ma erano essi come l'ombra di Har e come gli anni obliati, giocando coi fiori e inseguendo gli uccelli, passavano il giorno e di notte dormivan come bimbi, godendo di sogni infantili. Tosto che il cieco vagabondo entrò nei leggiadri giardini di Har, corse essi, piangendo come bimbi atterriti, tra le braccia di Mneta. Il cieco cercò il suo cammino e gridò: «Pace a queste porte aperte! Nessuno tema che il povero cieco Tiriel non nuoce che a sé. Ditemi, o amici, ove sono e in qual piacevole sito?» «Questa è la valle di Har», disse Mneta, «e questa la tenda di Har. Chi sei tu, povero cieco, che prendi il nome di Tiriel su te? Tiriel è il re di tutto l'Ocasso. Chi sei tu?» «Io sono Mneta, e questi sono Har e Eva, come fanciulletti al mio fianco, tremanti. Io ben so che Tiriel è il re dell'Ocasso e che là vive, in gioia. Non importa chi io sia, Mneta, se tu hai del cibo, dammene, che non posso far sosta. Lontano di qui è il mio viaggio.» Allora disse Har: «O madre mia, Mneta, non t'arrischiare sì vicino a lui, poiché egli è il re del putrido legno e delle ossa dei morti. Egli vaga senza occhi e passa attraverso mura spesse e porte. Tu non colpirai mia madre, Mneta, o tu, uomo senza occhi.» Egli si inginocchiò e Mneta disse: «Orsù, Eva e Har, egli è un vecchio innocente, affamato per suo viaggio.» Allora Har si levò e pose la mano sul capo del vecchio Tiriel. «Dio benedica il tuo povero capo calvo. Dio benedica i tuoi cavi occhi ammiccanti. Dio benedica la tua barba aggrinzita. Dio benedica la tua fronte dalle molte rughe. Tu non hai denti, o vecchio, e così bacio la tua liscia testa calva. Eva, vieni a baciar la sua testa calva, che non ci farà male, o Eva.» Allora venne Eva e prese il vecchio Tiriel fra le braccia della madre. «Benedetti quei tuoi poveri occhi, o vecchio, e benedetto il vecchio padre di Tiriel. Tu sei il vecchio padre del mio Tiriel. Ti riconosco dalle tue rughe, poiché odori come albero di fico, odori come fichi maturi. Come perdesti gli occhi, o vecchio Tiriel, benedetto il tuo volto rugoso?» Mneta disse: «Entra, vecchio girovago, dici il tuo nome. Perché dovresti celarti a quelli della tua stessa carne?» «Io non son di questa regione», disse Tiriel, dissimulando. «Sono un vecchio vagabondo, già padre di una razza del settentrione remoto, ma essa è malvagia e fu tutta sterminata, e io, suo padre, sono in esilio. V'ho detto ogni cosa. Vi prego, non chiedetemi più, che il dolore sigillò la mia vista preziosa.» «Oh Dio», disse Mneta, «come tremo! Vi son dunque altre creature sulla terra oltre i figli di Har?» «Non più», disse Tiriel, «sol io rimango, su tutto questo globo ed esule rimango. Hai tu qualcosa da bere? Allora Amneta gli diè frutti e latte ed essi sedettero insieme. Terzo. Sedettero essi e mangiarono ed Are ed Eva sorridevano a Tiriel. Tu sei molto vecchio, ma io son più vecchio di te. Com'è che i capelli ti lasciarono la fronte? Com'è la tua faccia si scura? I miei capelli sono lunghissimi, la barba mi copre tutto il petto. Dio benedica il tuo volto lamentevole. Innumerar le rughe del tuo viso imbarazzerebbe Mneta. Benedetto il tuo volto, poiché tu sei Tiriel. Tiriel mai vidi fuor che una volta. Con lui sedetti e mangiai. Egli era gaio come un principe e mi fece accoglienza, ma a lungo non ristetti nel suo palazzo che son costretto ad errare. E che lascerai anche noi, disse Eva. Tu non ci lascerai, che abbiamo molti giochi da mostrarti, molti canti da cantare, e dopo pranzo andremo sino alla gabbia di Har, e tu ci aiuterai ad acchiappare uccelli e a raccogliere ciliegie mature. Dunque il tuo nome sia Tiriel, e non lasciarci mai più. Se tu vai, disse Har, che i tuoi occhi vedano la tua follia. I miei figli m'han lasciato. Ti lasciarono i tuoi? Oh, ciò fu molto crudele. No, venerando uomo, disse Tiriel, non chiedermi tali cose che mi insanguini il cuore. I miei figli non furon come i tuoi, ma peggiori. O mai non chiedere più, o dovrò fuggire. Tu non andrai, disse Eva, finché non hai visto i nostri uccelli d'accanto e udito Har cantare nella gran gabbia e dormire sui nostri velli. Non andare, che tanto somigli a Tiriel, ch'io amo il tuo capo, benché rugoso come la terra seccata dall'ardor dell'estate. Allora Tiriel s'alzò e disse, Dio, disse, benedica queste tende. Il mio viaggio è su rupi e montagne, non in valli piacenti. Io non debbo dormire o posare, che son pazzo e ho paura. E Mneta disse, tu non devi errare solo, all'oscuro, ma dimora con noi, e che noi siamo i tuoi occhi, e io ti porterò cibo, vecchio, sinché morte ti chiami lungi da qui. Allora Tiriel aggrottò le ciglia e rispose, non t'ordinai io dicendo che follia e angoscia profonda posseggono il cuore del cieco e il viandante che cerca i boschi appoggiandosi al suo bordone. Mneta allora, tremando al suo cipiglio, lo trasse alla porta della tenda e gli diede il bordone e lo benedisse. Ei seguì il suo cammino. Mahar ed Eva stettero ad osservarlo sin che egli entrò nella selva. Poi vennero a Mneta e piansero, ma tosto scordaron le lacrime. Sulle stenuate colline il cielo prese la via solitaria. Per lui e giorno e notte eran del pari desolati. Ma lungi non era andato quando Jim, dai suoi boschi disceso, lo incontrò alle soglie della foresta in buio e solingo cammino. «Chi sei tu, miserabile cieco, che ostruisci così il sentiero dei leoni? Isim squarcerà le tue deboli membra, o tentatore dell'oscuro Isim? Tu hai la forma di Tiriel, ma io ti conosco abbastanza. Via dal mio cammino, sozzo demonio!» È questo l'ultimo dei tuoi inganni, l'essere ipocrita e lo starti in aspetto di mendicante cieco? Il cieco udì la voce del fratello e piegò sul ginocchio. Fratello Igim, se è la tua voce che parla, non colpire il fratello tuo Tiriel, benché stanco della vita. I miei figli di già m'han colpito, e se tu mi colpisci, la maledizione che sta sovra il loro cadrà sul tuo capo. Sono 70 anni da che nel mio palazzo io vidi il tuo volto. Orsù, nero demonio, la tua scaltrezza io disfido. Sappi che Igim disprezza colpirti in aspetto di inerme vecchiaia e di cieca accortezza. Sorgi, ti trarrò per mio cammino e t'userò da buffone. O Igim, fratello, tu vedi il misero Tiriel. Baciami, fratello, e poi lascia ch'io vaghi, desolato. No, accorto demonio, ma io ti trarrò. Vuoi tu andare? Non replicare, ch'io non ti leghi con l'alghe verdi del ruscello. Sì, ora che sei smascherato, t'userò come schiavo. Quando Tiriel udì le parole di Jim, ei non cercò di rispondere. Sapeva che era vano, che le parole di Jim erano come la voce del fato. Ed essi andarono insieme su colli, per valli boscose, ciechi ai piaceri della vista e sordi ai cinguettanti uccelli. Tutto il giorno essi marciarono e tutta la notte sotto la piacente luna viaggiando verso l'ovest, sinché Tiriel fu stanco d'andare. Oh Tiriel, io son debole e stanco, che le mie ginocchia rifiutano sostenermi più oltre. Non incitarmi, che io non muoia con l'andare. Anelo a un po' di riposo, a un po' d'acqua dal ruscello, o tosto scoprirò ch'io sono un mortale e tu perderai il tuo già bene amato Tiriel. Ahimè, come debole sono. Impudente demonio, disse Igim, ferma la tua lingua eloquente e spedita. Tiriel è re e tu il tentatore dell'oscuro Igim. Bevi a questo ruscello corrente e io ti porterò sulle spalle. Egli bevve e Igim lo alzò e lo portò sulle spalle. Tutto il giorno ei lo portò e quando la sera trasse la sua solenne cortina passò le porte del palazzo di Tiriel e stette e chiamò ad alta voce: Euxos, vieni fuori. Ho portato qui il demonio che molesta Igim. Guarda, conosci alcunché di questa barba grigia e di questi occhi ciechi? Euxos e Loto uscirono correndo al suono della voce di Igim e videro il vecchio padre portato sulle spalle potenti. La loro lingua eloquente fu muta e sudore stette sulle loro membra tremanti. Sapevano essi vano lottare contro Igim. Si inchinarono e stettero. E che, Exus? Chiama tuo padre, che vo trastullarmi stanotte. Questi è l'ipocrita che talvolta ruggisce, tremendo leone. Allora squarciai le sue membra e lasciai lui marcir nella selva quale pasto agli uccelli. Ma aveva appena lasciato il suo posto, che in forma di tigre veniva, e anch'essa io squarciava. Allora qual fiume ei cercava annegarmi nell'onde, ma subito io schiaffeggiava nuotando il torrente. In breve, qual nube piena di spade e di fulmini, ma pur la sua vendetta io sfidava. Allora strisciava egli come lucida serpe, finché attorno al mio collo me dormente avvolgeasi. Io spremeva l'anima sua velenosa. Poi, quale rospo o lucertola mormorava al mio orecchio, o stava sul mio cammino qual rupe o cespuglio velenoso. Alfin lo acchiappai nella forma di Tiriel vecchio e cieco, e così lo terrò. Portate vostro padre, recate qui Miriatana. Stettero essi confusi, e così Tiriel alzò la sua voce d'argento. Serpenti, non figli, perché non muovete? Portate qui Tiriel, recate qui Miriatana, e deliziatevi con beffe, che è ritornato il povero cieco Tiriel a questo capo assai vilipeso, è pronto ai vostri amari insulti. Uscite, o figli della maledizione!» Frattanto gli altri figli di Tiriel corsero attorno al padre, confusi dalla forza terribile di Igim. Sapevano il combatterlo vano. Inutili e spada e scudo e giaco di maglia ferrata quando Igim stendeva il braccio possente. La freccia del suo corpo rimbalzava e la spada pungente frangeasi sulla sua nuda carne. «È dunque vero, Euxos, che il vecchio genitore hai scacciato perché fosse trastullo ai venti infernali?» disse Igim. «È ciò vero? È una menzogna? E io, come albero squarciato dal vento, o tu, cieco demonio, o voi, simulatori, è questa la casa di Tiriel? Falsa è quale mata, scura come l'orco vacante. Fuggite, demoni, che Igim non alzerà la mano contro voi!» Così dicendo, Igim volse tetro la schiena e in silenzio cercò le segrete foreste. Tutta la notte errò per vie desolate. Quinto. E il vecchio Tiriel stette e disse: «Dove dorme il tuono? Dove nasconde esso il terribile capo? E le sue rapide ed ignee figlie, dove ammantano le ali di fuoco e il terrore dei loro capelli? Terra, così calpesto il tuo seno, desta il terremoto dalla sua caverna, che levi il buio e ardente volto dal terreno, fendendosi per abbatter queste torri con le sue spalle, che i suoi cani infuocati alzino dal centro fiamme eruttanti e ruggenti, nero fumo. Dove sei tu, pestilenza, che ti bagni entro nebbie e immobili laghi? Scuoti le pigre membra e che i tuoi più ripugnanti veleni stillin dalle tue vesti mentre cammini avvolta di nuvole gialle. Qui prendi il tuo seggio, in questo vasto cortile, che esso sia sparso di morti, e siedi e sorridi a questi figli maledetti di Tiriel. Tuono e fuoco e pestilenze, non udite voi la maledizione di Tiriel? Le nubi pesanti, confuse, correan d'attorno le torri elevate, gettando la loro enorme voce alla maledizione del padre. Tremò la terra, fuochi eruttarono dalle beanti fessure, e quando il tremore cessò, la nebbia s'impadronì della maledetta regione. Grande era il grido nel palazzo di Tiriel. Corsero le sue cinque figlie e preser lui per le vesti, piangendo con urla d'acerbo dolore. «Sì, or che provate la maledizione, piangete, ma possa ogni orecchio esser sordo come quello di Tiriel, e come gli occhi di Tiriel cieco ogni occhio alle vostre sventure. Mai possan le stelle splender sui vostri tetti, che il sole o la luna non vi giungano mai, ma nebbie eterne si librino attorno alle vostre mura. Ela, mia più giovine figlia, tu mi trarrai da questo luogo, e cada la maledizione sugli altri e li avvolga insieme!» Tacque, ed Ela trasse il padre lungi dal malsano luogo. Ratti fuggirono, mentre tutti i figli e le figlie di Tiriel, incatenati da spesse tenebre, rompeano in grida luttuose tutta la notte. E dal mattino, ecco, 100 uomini in squalli da morte, le 4 figlie sul pavimento marmoreo stese, e tutti silenti, dalla peste abbattuti. Gli altri aggiravansi tetri, incolpevole tema, e tutti i figli recisi sul letto in una sola notte. 30 figli di Tiriel rimasero a languire nel palazzo, desolati, schifati, attoniti, muti, aspettando la nera morte. Sesto. Ed Ela trasse il padre per il silenzio della notte, attonita, muta, finché i raggi del mattino cominciarono a nascere. Ora, Ela, posso andar con piacere ad abitar con Har e Neva, ora che la maledizione divorerà tutti quei colpevoli figli. Questo è il diritto cammino. Lo riconosco dal suono che fanno i nostri piedi. Ricorda, Ela, che t'ho salvata da morte. Dunque, obbedisci a tuo padre, che la maledizione da te fu distolta. Abitai con Miratana 10 anni entro la rupe, e tutto questo tempo attendemmo che il fuoco cadesse dal cielo o che i torrenti del mare vi sopraffacessero tutti. Ma ora che mia moglie è morta e il tempo della grazia è passato, tu vedi la maledizione del genitore. Guidami ora dove t'ho comandato. O alleato agli spiriti malvagi, o peccatore maledetto, in vero nacqui schiava. Chi ti chiese di salvarmi da morte fu per te stesso, crudele, che t'abbisognavano gli occhi. In vero, Ela, questo è il castigo di quegli spietati. E Tiriel crudele? Ecco, sua figlia, e la sua più giovine figlia, irride all'affetto, si gloria nella rivolta, schernisce l'amore. Non mangiai questi 2 giorni. Guidami alla tenda di Hareheva. Oh crudele, oh distruttore, oh consumatore, oh vendicatore, ad Are ed Eva ti guiderò. Allora voglian essi maledire, voglian essi maledire come tu hai maledetto. Ma non son essi come te. Oh, son essi misericordiosi, son santi, pieni d'amorosa pietà, dimenticando le offese dei loro più ribelli figliuoli. Oh, tu non saresti vissuto a maledire gli inermi tuoi figli. Guarda i miei occhi, Ela, e vedi che per vedere hai tu gli occhi, le lacrime traboccare dalle mie fonti di pietra. Perché piango io? Perché dai miei ciechi occhi non sei tu afferrata con velenosi pungiglioni? Ridi, serpente, il mio giovine rettile velenoso della carne di Tiriel. Ridi, poiché tuo padre Tiriel ti darà cagione di riso, tranne che tu mi guidi alla tenda di Har, tu, figlia della maledizione. Silenzio, 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 malefica lingua, assassino dei tuoi figli impotenti. Ti guido alla tenda di Har, non ch'io curi la tua maledizione, ma perché io sento che ti malediranno e apprenderanno alle tue ossa feroci, tremanti agonie, e in ogni ruga di quel volto pianteran vermi di morte a cibarsi sulla lingua dalle tue atroci maledizioni. Ela, mia figlia, ascolta. Tu sei la figlia di Tiriel. Tuo padre chiama. Tuo padre alza la mano ai cieli, che hai riso alle mie lacrime e maledetto il tuo vecchio padre. Sorgan serpenti dalle tue ciocche e ridan per mezzo ai tuoi ricci. Tacque, i suoi neri capelli s'eressero mentre serpi attorceansi alla sua fronte impazzita. I suoi urli atterrirono l'anima di Tiriel. Cosa ho mai fatto, Ela, mia figlia? Temi tu ora la maledizione? O perché dunque urli? Ah, scellerata, maledire il tuo vecchio padre. Conducimi ad Are ed Eva, e la maledizione di Tiriel cadrà. Se tu rifiuti, mugghia tra le desolate montagne. 7. Essa lo trasse, ululando, sulle montagne e per le valli atterrite, sinché alle valli di Zazel s'avvicinarono verso la sera. Fuor dalle cave loro il vecchio Zazel e i suoi figli corsero quando videro il loro tiranno principe cieco e sua figlia che urlando lo conduceva. Risero essi e li risero. Altri gettò sozzura e pietre come essi passarono, ma quando Tiriel si volse e alzò la terribile voce, alcuni fuggirono, ma Zazel stette fermo e così cominciò. Calvo tiranno, astuzia rugosa, ascolta le catene di Zazel. Tu fosti a incatenare tuo fratello Zazel. Dove sono ora i tuoi occhi? Urla, bella figlia di Tiriel, canta una dolce canzone. Dove te ne vai? Vieni a mangiare radici, a bere acqua. Il tuo cranio è calvo vecchio. Il sole disseccherà il tuo cervello e tu sarai stolto come il tuo stolto fratello Zazel. Il cieco l'udì e percotendosi il petto e tremando passò. Gli gettarono sozzura finché al coperto d'un bosco l'urlante fanciulla condusse il padre là ove le fiere convengono, sperando finire i suoi guai, ma dai suoi urli fuggirono le tigri. Tutta la notte vagarono per il bosco e quando il sole s'alzò entrarono fra i monti di Har. Al meriggio le tende felici furono atterrite dagli urli tetri di Ela sulla montagna. Mahar e Eva dormivan senza tema come bimbi su petti amorosi. Mneta destossi. Essa corse e stette alle soglie della tenda e vide il vecchio vagabondo tratto verso le tende. Presa ad essa l'arco e scelse le sue frecce. Poi mosse ad incontrare la terribile coppia. 8. Emneta affrettossi e l'incontrò alla porta del più basso giardino. «Fermatevi, o dal mio arco ricevete morte acerba ed alata!» Allora Tiriel ristette, dicendo «Che dolce voce minaccia sì amare cose!» Conducimi ad Ar ed Eva. Sono Tiriel, re dell'Occidente. E Mneta li trasse alla tenda di Har. Ed Har ed Eva corsero alla porta. Quando Tiriel sentì i malleoli del vecchio Har, egli disse: O debole, ingannantesi padre di una razza senza legge, le tue leggi, o Har, e la saggezza di Tiriel finiscono insieme in una maledizione. Perché una legge sola è data al leone e al bove paziente? E perché gli uomini avvinsero sotto i cieli, in forma di rettile, un verme di 60 inverni strisciante sull'oscuro terreno? Nasce il fanciullo dal seno. Il padre sta pronto a formare la testa dell'infante, mentre indolente la madre si trastulla col suo cane sul giaciglio. Il giovane petto è freddo per mancanza di nutrimento materno ed il latte è distolto dalla bocca piangente con difficoltà e con pena. Le piccole ciglia sono alzate, le piccole nari aperte. Oh Har! Il padre fa una sferza per destare i pigri sensi all'azione e caccia frustate ogni giovane fantasia dall'uomo neonato. Allora si muove il debole bimbo, in dolore, costretto a numerare le impronte dei passi sulla sabbia. E quando egli, tardo, ha raggiunto la sua strisciante lunghezza, appaiono nere bacche e tutto d'intorno gli avvelenano. Tale fu Tiriel, costretto a pregare riluttante e a umiliare lo spirito immortale, finch'io divenni sottile come serpe in un paradiso, tutto consumando, e fiori e frutti e insetti e gorgheggianti uccelli. Ed ora il mio paradiso è caduto, e un piano di sabbia desolato restituisce i miei sibili assetati in maledizione su te, padre, che s'inganna di una razza senza legge. La mia voce fu. Tacque, disteso ai piedi di Har ed Eva, in terribile morte.